Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica.
Forse qualcuno ricorderà che nel fluire così ricco dell'esposizione di Francesco, verso l'inizio è comparso anche come corollario, forse sarà passo minimo, nella descrizione del clima culturale in cui matura la proposta della scuola storica tedesca, comparso il nome di Karl Ahnmann, che probabilmente per coloro che hanno invece una formazione letterario-filologica o lo style è per tanti versi un nome importante. Non è che ne parleremo molto di costui, mi serve per uno spunto iniziale. Karl Ahnmann è da un certo punto di vista uno dei luoghi in cui si pronuncia nella forma più ambiziosa l'intento ottocentesco della filologia. Ovvero sia una evoluzione della filologia, che in sé sarebbe appunto amore per la parola, per la sua documentazione, per i testi, eccetera, in una direzione che vuole essere potentemente scientifica. Allora, quando parliamo di scienza in quest'epoca, e forse non soltanto, parliamo di qualcosa che certo si concepisce, si struttura attraverso la forma del sapere, ma che fondamentalmente concepisce e pratica il sapere come costruzione attraverso ciò che si sa di ciò che si intende produrre. Cioè, nel senso che normalmente quando noi pensiamo al sapere, pensiamo le cose stanno così e noi le sappiamo, studiamo e vediamo come sono. Beh, in realtà la grande scienza che si sviluppa nella modernità è una scienza costruttiva. Produce immagine di come sono le cose per produrre le cose secondo questa immagine. E un esempio di questo è, come possiamo dire, la conoscenza storica. Il moderno, come dicevamo già altre volte, è quell'epoca che si costruisce attraverso la rappresentazione di altre epoche. Come faccio io a costruire la mia modernità? Costruisco l'immagine del Medioevo, costruisco l'immagine dell'antico, costruisco l'immagine di culture altre dalle quali mi distingo, ma delle quali anche tendo a prendere possesso. E difatti la scienza storica, ma le scienze in genere, così come si sviluppano nella seconda modernità, sono scienze che devono molto alla esperienza di quella che è stata al cuore dei lumi l'enciclopedia, e sono scienze tendenzialmente, in Germania pensiamo proprio alla declinazione humboldtiana ad esempio, enciclopediche, cioè l'obiettivo è prendersi il mondo, conoscerlo tutto, perché se si conosce tutto lo si possiede tutto. E difatti in quest'epoca, che è l'epoca in cui si svilupperà la grande industrializzazione, ci sarà la centralità dell'economia, il grande capitalismo, c'è anche quell'altra cosa che si chiama colonialismo. Cioè vuol dire che sostanzialmente le civiltà che hanno elaborato l'ideale della scienza, della conoscenza enciclopedica, eccetera, si prendono anche tutto il mondo. Perché non è accettabile che vi siano parti di mondo che non siano coinvolte all'interno di quel processo che sta sviluppando in questa forma il progresso. Questo significa che la filologia diventa, per così dire, grande progetto di conoscenza obiettiva della totalità, potenzialmente, di ciò che è stata la cultura. Voglio dire, noi dobbiamo a questi incredibili scarabei scarcorari che sono i filosofi ottocenteschi il fatto di poter leggere tutta una serie di cose, perché questi sostanzialmente organizzano edizioni critiche, lavorano sui manoscritti, raccolgono le tradizioni, ci mettono a disposizione l'obiettività delle tradizioni. Quindi sostanzialmente una filologia che tende a divenire presa di possesso, il più possibile sicura, della totalità di ciò che è stata la produzione culturale. Questo perché, come in parte avete percepito anche da quanto diceva prima Francesco, perché in questo modo si può provare a costruire una rappresentazione della direzione delle forme con cui bisognerebbe andare nella costruzione del nostro presente. Ad esempio, che faceva lui, noi siamo tedeschi, allora ci organizziamo una bella narrazione di ciò che sono state le nostre tradizioni, perché in questo modo possiamo organizzarci una via nostra alla gestione del nostro presente. L'esempio che faceva lui, no? Codice Napoleone, benissimo il Codice Napoleone, ma noi abbiamo un'altra via, vedremo a che cosa, diciamo per il momento alla modernità, che passa per un altro percorso. Questa è una cosa che tra l'altro ritorna recentemente, in più in molti luoghi, adesso rischia di essere una divagazione, ma io avevo seguito molto qualche anno fa lo sviluppo della Mudawana in Marocco, cioè la produzione del nuovo diritto di famiglia nel contesto della legislazione marocchina. È un diritto di famiglia che soddisfa gran parte delle aspettative che noi abbiamo nei confronti di un diritto di famiglia di un paese democratico. Solo che loro avevano costruito un percorso per cui tutta questa cosa non la ricavavano dal modello, da loro frequentissimo, di un diritto francese o italiano, ma lo ricavavano da risorse di ordine teologico musulmano, arrivavano esattamente a delle soluzioni molto liberali, però come esito di una cultura loro. Qui in qualche modo, molto tempo prima, in Germania si dice: è vero, adesso dobbiamo organizzare la modernità, perché la rivoluzione francese e Napoleone cambiano la scala, i problemi diventano altri e bisogna confrontarsi con essi, ma noi abbiamo una nostra modalità, possiamo costruire una nostra modalità. Ora, Karl Lachmann, adesso vedrete perché gli ho dato un po' di spazio, perché riguarda la questione della giustizia, punta ad elaborare un metodo che consenta di compiere un'operazione decisiva. I testi che ci provengono dall'antichità, anche a volte, anche quando sono stati stampati originariamente, hanno la caratteristica di essere spesso incompleti e soprattutto di avere versioni diverse. Allora, io ho una determinata poesia e ho diversi codici. Codice in senso tecnico, filologico, vuol dire portatore di varianti. Non è il libro che chiamiamo codice, voglio dire, io ho un supporto che mi dà la poesia in un testo, poi ho un altro supporto che mi dà la poesia con alcune varianti. E ci si pone il problema di decidere quali sono quelle giuste, ovvero sia espressione già che interessa molto al giurista, si tratta di decidere qual è l'ultima volontà dell'autore. Guardate che non è una cosa da poco, cioè, perché se io dico la lettera di un testo è l'ultima volontà che su quel testo è stata espressa dell'autore, beh, compie un'operazione squisitamente di carattere giuridico. Sto facendo qualcosa di simile a quanto si fa in diritto ereditario. Se io ho una versione di un testamento più recente, questa prevale sui testamenti precedenti. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Noi abbiamo molti casi, ad esempio, cioè, il dottor Quato Tasso, come sappiamo, emenda per problemi di ordine morale e politico la Gerusalemme liberata, la trasforma nella Gerusalemme conquistata, ma nessuno di noi si sogna di dire che la Gerusalemme liberata va cancellata, perché quest'altro aveva cominciato a sforbiciare tutte le ottave in cui c'erano espressioni troppo osè. Comunque, l'ultima volontà espressa dall'autore. Come determinarla? Noi abbiamo la tradizione, cioè il complesso delle testimonianze. E allora bisogna gerarchizzare la loro rilevanza. Quale testimonianza conta di più, quale testimonianza conta di meno? Beh, la grande tradizione filologica rinascimentale, umanistica, beh, sostanzialmente operava l'attività di emendazione e con vari criteri, ad esempio l'usus scribendi. Vuol dire, io conosco questo autore, ho la sensazione che lui normalmente preferisca questa soluzione piuttosto che un'altra, allora in questo caso, dove ho diverse versioni, posso dire, sulla base della conoscenza che ho dell'autore, scelgo questa perché è quella che mi suona di più. Che è una cosa che sostanzialmente comporta una concezione della filologia come ecdotica, cioè stabilimento di un testo, ma contemporaneamente interpretazione. Ora, se mi riescono tutti i passaggi, vedrete che è molto interessante per la scuola storica. Karl Ackmann produrrà tra l'altro uno splendido slogan, terribile. Uno, se lo sente, ha la sensazione di vedere i tedeschi con l'elmetto col chiodo e con il fucile in spalla, che dice: emendare sine interpretare et debemus et possumus. Che vuol dire? Stabilire un testo senza fare nessun discorso sul suo significato, proprio meccanicamente, possiamo farlo, dobbiamo farlo. Ovvero sia, si tratta di trovare un metodo attraverso il quale stabilire la lettera di un testo sospendendo ogni aspetto interpretativo. Quindi, cioè, come dire, il massimo grado in questo senso di certezza scientifica. E non a caso proliferano le metafore che sono tutte giudiziarie. La singola lezione che va stabilita è come il reo, è come l'imputato che va portato a sentenza. Il processo è giuridico. Si tratta di arrivare a un esito definitivo, individuale, è il più possibile certo. Lo stabilire una lezione è un processo. E sostanzialmente si tratta di inchiodare il testo alla sua lettera. E non è un caso che per organizzare questo tipo di pratica, l'Ackmann abbia bisogno di riuscire a concepire un sistema per identificare le relazioni genetiche tra i diversi portatori di varianti, cioè i diversi codici, che consenta la costruzione di uno stemma codicum, cioè di un albero genealogico
che consenta di attribuire ai diversi codici un diverso valore a partire dalla loro posizione. Ad esempio, io posso, attraverso il riconoscimento di un errore congiuntivo, scoprire che il tal codice dipende da un altro codice. Allora, se questo vuol dire, se il tal codice dipende dall'altro codice, vorrà dire che sostanzialmente c'è un codice, un antigrafo si chiama tecnicamente, che ha un valore maggiore. E questo mi consentirà essenzialmente di fare un'operazione secondo l'ACMA. Se due codici che provengono da due rami diversi della tradizione sono d'accordo, allora il loro accordo stabilisce una soluzione che va in qualche modo adottata. Ovvero sia, bisogna organizzare la traduzione in modo che ci sia sempre una situazione che veda due contro uno. Ora, la cosa è molto divertente. Sul modello di Lachmann, la tradizione filologica tedesca in quell'epoca tende a costruire grandi stemmi di codici a tre bracci, perché ha bisogno di fare il due contro uno. La tradizione filologica contestualmente francese, quella di Bédier, costruisce stemmi a due braccia. Gli stessi testi, sulle stesse tradizioni, i tedeschi li immaginano divisi in tre, i francesi divisi in due. Perché i francesi stanno sostanzialmente adottando, come possiamo dire, una filologia con una finalizzazione parzialmente diversa. Questo perché mi sono intrattenuto così a lungo su questo spunto, perché sostanzialmente ciò che, per così dire, caratterizza la scuola storica, ciò che caratterizza ciò di cui la scuola storica è il macrosintomo, è contemporaneamente il riconoscimento della fluidità, della illimitatezza, della natura vivente e irriducibile a fissità dell'esperienza civile, e quindi esperienza giuridica, e nello stesso tempo il collegamento di questa considerazione all'esigenza della costruzione di una superiore unità giuridica e politica. Quindi, grande sentimento della natura irriducibile a codice del diritto, che però fa parte essenzialmente del tentativo di concepire una realizzazione a maglie molto più strette del rapporto diritto-politica. Dopo probabilmente tocco qualche esempio più evidente, cioè quindi qualcosa che dice contemporaneamente il diritto è qualcosa di vivente e di costantemente in evoluzione, e contemporaneamente dice il tessuto culturale della realtà umana in cui maturano diritti, leggi, regolamenti, ha una sua unità che deve essere fatta risaltare non attraverso la rigida sistematicità del codice, ma attraverso la forza unificante della cultura giuridica. Come possiamo dire? Noi realizziamo la certezza del diritto attraverso una via diversa da quella della rigidità della codificazione. E questo in qualche modo comporta, come possiamo dire, l'idea di un diritto che è profondamente calato nel riconoscimento storico dell'unità di una cultura che diventa costruzione nel presente dell'effettiva unità della cultura. In che epoca siamo? L'abbiamo appena ricordato. C'è stato il grosso scuotimento rappresentato dalla rivoluzione francese e dall'impero napoleonico. Quindi tutta la realtà europea e mondiale deve cercare nuove determinazioni. Quando sostanzialmente cade l'impero napoleonico e abbiamo la restaurazione, nessuno in realtà in Europa si sogna di pensare di poter tornare semplicemente come stavano prima. È una fase che non a caso vede una grande proposta culturale di tipo conservatore. Ma quando parliamo di conservatore, passiamo Bonnal, Chateaubriand, eccetera, no? Vuol dire conservatore del meglio di ciò che si è prodotto con la Rivoluzione francese. Cioè i conservatori sono quelli che hanno il problema di saldare l'ancien regime con i grandi salti di tecnologia e di cultura applicata che ci sono stati in quel benedetto quindicennio, e a cui non vuole rinunciare a nessuno, fondamentalmente. No? Allora sostanzialmente bisogna creare un nuovo complesso di giustificazioni, un nuovo complesso di organizzazioni politico-giuridiche, e questo in qualche modo esalta una questione nel contesto su cui stiamo adesso lavorando. La Germania, come ricordava prima Francesco, è, come direbbe un amico, un impero, ma è un impero un po' singolare, nel senso che in realtà il Sacro Romano Impero si è ridimensionato ed è diventato impero d'Austria e di Ungheria, sostanzialmente. E il resto della grande galassia germanofona è un complesso di stati che in realtà sono organizzati all'interno della grande figura dell'impero germanico, che però non è in alcun modo riconducibile alle prestazioni di ciò che modernamente è uno Stato. Quindi sostanzialmente abbiamo il grande problema che è decisivo nella cultura tedesca, che è il problema della Costituzione inteso come processo costituzionale, come Verfassung, ovvero sia come quel processo che fa sì che ci sia unità politica piuttosto che divisione, e che è un processo fatto di leggi, di regolamenti, ma soprattutto di produzione culturale che complessivamente porta a riconoscere che tutte le, e in misura crescente, che tutte le parti dell'esistenza sono in qualche modo collegate a un orizzonte complessivo di forme che le unificano. È un processo che giunge sino a noi, no? Noi siamo sostanzialmente in una situazione in cui tutti gli aspetti della nostra esistenza hanno a che fare con una normazione, hanno a che fare con leggi e regolamenti, sono costituzionalizzate. E il processo costituzionale è il processo che fa sì che lo Stato ci sia e che ci sia il complesso dei rapporti tra lo Stato e tutto ciò che si relaziona allo Stato. Ora, la scuola storica proprio allora ha questa caratteristica, quella di concepire la ricostruzione del grande patrimonio tradizionale tedesco come esercizio attraverso il quale si costruisce una sistematicità del diritto e dell'organizzazione politico-giuridica superiore a quella fondata sulla astrattezza razionalistica del codice. No, perché si tratta di imitare questa idea, che da una parte ci sono i francesi con il loro razionalismo cartesiano e i tedeschi sarebbero arretrati. I tedeschi in realtà pensano
a un processo, in questo caso, che metta effettivamente in campo la complessità della realtà umana storicamente determinata. Ovvero sia, la partecipazione popolare non è qualcosa che riguardi le manifestazioni di volontà, ma riguarda la forma che prende l'organizzazione della vita vista come fattore di un consenso alla realtà politica. Ovvero sia, il popolo conta per il suo modo di sentire, per il suo modo di pensare, e il suo consenso nei confronti della realtà politica dipende dalla coerenza tra i suoi costumi, le sue abitudini, la sua mentalità, che può essere fatta evolvere, può essere educata, tra l'altro, e l'esigenza di organizzazione dello Stato e del diritto. Allora sostanzialmente si tratta di dare forma al processo complessivo in cui questa realtà si evolve. Questo fa sì che paradossalmente il complesso così variabile, così vivente delle tradizioni abbia bisogno di essere organizzato in forma ferreamente sistematica. Perché la scuola storica ha in realtà bisogno di organizzare un sistema giuridico che vada dal particolare all'universale, dall'universale al particolare. Non è quindi un caso, ve lo dicevo qualche giorno fa, che la scuola storica finisca paradossalmente per produrre come sua proposta più teoricamente esasperata la pandettistica. Custa, che è forse il più importante allievo di Savigny, si pone questo problema: come organizzare il sistema giuridico nel momento in cui noi abbiamo la centralità delle tradizioni, la centralità delle esperienze di ordine culturale e sociale che chiamiamo diritto dei tedeschi. Bisogna organizzare tutte queste tradizioni in maniera tale che siano riportate a un elemento di coerenza. E allora occorre organizzare un metodo. Allora, come si fa a concepire questo metodo? Si prende una tradizione che però non è tedesca, perché è il responsa prudentia in terza parte del Codex Iuris Justinianeus, che per eccellenza è un pezzo del diritto romano, uno dei più importanti. E si vede essenzialmente di leggerlo, di organizzarlo in maniera tale che sia possibile sempre partire da un estremo particolare e arrivare alle norme generali e viceversa. Perché un vero sistema giuridico è comunque un sistema che consente di andare dal micro particolare all'universale e viceversa. Noi abbiamo, cioè, in altri termini, la macchina che ci serve come diritto quando siamo in grado di fare questa cosa. Lo dico perché questo ci serve anche per introdurre un po' a cose che poi parleremo nel pomeriggio. Perché siamo in una situazione in cui, nella quale, come possiamo dire in maniera molto brutale, molto semplificante, il problema della giustizia diventa sempre di più il problema della giustizia del processo politico-giuridico complessivo.
La giustizia diventa una prestazione complessiva del processo costituzionale e i metodi giuridici devono essere commisurati con la loro capacità di rendere evidente la necessaria relazione tra la gestione di ogni caso particolare e l'esigenza di effettività dell'ordinamento del suo complesso, nella forma della rappresentazione di coerenza con l'ordinamento e nella forma della effettività dell'ordinamento che si manifesta attraverso la determinazione del caso particolare. Voglio dire, io dimostro che la soluzione che do di questo caso è coerente con la ratio complessiva dell'ordinamento e, visto che lo faccio, dimostro che l'ordinamento è vigente perché la legge viene applicata. Fondamentale. Ora, si potrebbe allora chiedere come stia assieme un orizzonte di questo tipo con l'attività di raccoglitore e narratore di fiabe dei fratelli Grimm. Ma allora bisogna chiedersi anche un'altra cosa: come mai, oltre a fare i raccoglitori di fiabe, i fratelli Grimm costruiscono anche il primo grande vocabolario della lingua tedesca? Beh, forse per i motivi che ho tentato di mettere in evidenza. La cultura deve essere tutta dentro al processo costituente. E conseguentemente ciò che deve essere in qualche modo reso evidente è la continuità anche tra le sue diverse parti. La poeticità del diritto, la forza però anche strutturante, in un certo senso giuridica, delle tradizioni popolari e così via. E soprattutto l'analisi della forza semantica del linguaggio, della sua capacità di produrre realtà, fondamentalmente, no? E come possiamo dire, siamo in un'epoca in cui questi processi possono ancora essere immaginati come la grande impresa di singoli. Così come abbiamo i fratelli Grimm, abbiamo Peter von Humboldt, abbiamo Liszt, abbiamo gli inventori di quelle discipline che noi siamo soliti conoscere come le discipline umanistiche, ad esempio, no? La filologia romana, la filologia germanica. Perché? Perché sostanzialmente, progressivamente, in questa situazione, i filosofi, i poeti, anche i filologi, stanno diventando articolazioni del processo costituzionale. Le università stanno progressivamente diventando università statali. La cultura sta progressivamente organizzando la scuola. Perché in realtà abbiamo grandi processi di trasformazione nei quali tutte le forme di ciò che conosciamo cultura sono obiettivamente calate. Ecco. Vabbè, che ora abbiamo fatto? Abbiamo ancora un po' di tempo?
Sì, sì.
Perfetto. Bene. Grimm, Jacob Grimm sostanzialmente, potrebbe essere interessante soffermarci sulla sua attività assieme al fratello Wilhelm di raccoglitore di fiabe. Tra l'altro è significativo che negli ultimi anni sono usciti molti film che hanno come protagonisti, anche serie televisive, che hanno come protagonisti i fratelli Grimm, che però ovviamente sono diventati personaggi delle loro fiabe.
Certo.
Sono stati in qualche modo inglobati nelle loro, per cui abbiamo i fratelli Grimm che si incontrano con la strega marzapane, che vengono inseguite da strani mostri, eccetera, e che hanno essenzialmente l'immagine di due hippie scappati di casa, fondamentalmente, no? Ecco, però perché? Perché questo sostanzialmente deriva dall'esaltazione di un aspetto che forse dobbiamo adesso tenere in evidenza, che è il côté romantico di questa, certo, questa Voi direte, beh certo, lei non ci ha parlato altro che di questo, perché parlare essenzialmente di grandi tradizioni popolari, parlare in qualche modo di un antico diritto radicato nell'uso dei popoli e in qualche modo emancipato da modelli romanistici o dalla forma della codificazione, è essenzialmente manifestazione di una sensibilità romantica. Ma c'è da un certo punto di vista qualcosa anche d'altro, cioè c'è per così dire l'elemento di tensione che si organizza in questa fase di rilancio della modernità e di aumento delle pretese della modernità. Cioè, perché guardate che in questi anni viene salta fuori di tutto, comincia adesso, ci sono le locomotive, il motore a scoppio, ci sono già stati prima i telai meccanici e adesso la meccanizzazione sta sviluppandosi vertiginosamente. C'è l'esplosione di ciò che chiamiamo capitalismo e nel giro di poche decine d'anni mezzo mondo viene reso inquietantemente produttivo attraverso la presa di controllo coloniale. Quindi c'è una attraverso passaggi terribili, perché ci sono carestie, gente che muore di fame, guerre strazianti, che però fanno tutte parte di processi di crescita, che vuol dire più gente, più merci, più tecnologia, e non a caso elemento di una mitologia d'epoca, progresso. Voglio dire, questa è un'epoca in cui si comincia, mettiamo, in un decennio a vivere con le carrozze, e la stessa persona che a 10 anni viveva in un mondo con le carrozze, quando ne ha 40 prende il treno. Voglio dire, noi adesso siamo abituati alla rapidità di queste trasformazioni, ma prima per 3, 4, 500 anni la vita materiale era sempre la stessa. Ecco, quindi c'è questo sviluppo sostanzialmente è uno sviluppo che produce ma anche consuma in senso culturale, consuma in senso simbolico e conseguentemente, come possiamo dire, emerge il problema di un residuo rispetto ai processi di civilizzazione che sembra contenere in sé gli elementi di un superiore ordine che però è destituito di qualsiasi vigenza sul piano del reale storico. Insomma, per un'immagine cara a uno dei massimi momenti dell'intelligenza romantica, personaggio di una penetrazione straordinaria e di una vivacità intellettuale sconventante, che è Heinrich Heine, no? Un autore che un tempo era più frequentato in Italia come esempio appunto di romanticismo, poi devo dire anche in Germania ha i suoi problemi, perché insomma essendo ebreo e comunista, insomma, in certi periodi uno non se la cavava tanto bene da quelle parti, per la verità neanche qui. Ecco, un personaggio come Heine che in un certo senso coglie la portata sintomatica della sensibilità romantica, una sensibilità che sembra dominare culturalmente, perché paradossalmente però esprime un sentimento della vita che politicamente è perdente e in qualche modo trova un modus vivendi per cui produce delle forme di esperienza artistica, di gusto, di comportamento, che sono molto, molto consumate, molto praticate, come complemento di un'organizzazione sociale che però le nega. Come dire, io sono un borghese, sono ricco a partire da determinati processi economici, poi vado a teatro e mi commuovo tanto per qualcosa in cui mi si dice che l'amore è più importante del denaro, che si può morire per gli ideali, mi commuovo tantissimo, poi torno a casa e sto sostanzialmente nella mia usuale posizione, insomma, no? Ecco. Questa è un po' una versione caricaturale che però ha la sua, ha una sua serietà in prospettiva, nel senso che questa società avrà bisogno di leggersi molto attraverso la messa a tema di quello che vive anche come proprio limite. Per cui sostanzialmente non è un caso che dei giuristi che si pongono il problema in realtà della Costituzione della Germania, della produzione della Germania e dell'assunzione da parte della Germania della sua legittima centralità in Europa. Perché qui c'è anche sottinteso questo elemento. Qual è il centro dell'Europa? Non è la Francia come si pensa, è la Germania. E per farlo la Germania dovrà fare una cosa che fa solo lei in realtà. Portare al massimo grado il proprio sviluppo come autocostruzione. Perché in Germania, anche perché fino al 1870 non si produce un'unità di tipo statale, tutto sommato neanche dopo, perché continuano a mantenersi vari regni distinti, anche se all'interno della nuova Costituzione bismarchiana dell'impegno tedesco, mentre invece gli inglesi, i francesi, gli spagnoli, eccetera, hanno gestito la loro crescita estroflettendosi. Cioè questi sono diventati ricchi con le colonie, mentre invece la Germania è il paese che diventa ricco con se stesso. E sostanzialmente produrrà questa sorta di grande ideale che è l'ideale della Germania come il paese più colto e più organizzato d'Europa, perché riesce a tirar dentro all'organizzazione le forme del sentire sociale. Una cosa che in genere stupisce, scusate l'andamento aneddotico, forse dovuto al fatto, e devo scusarmi in generale, io non sto granché bene in questo periodo e in generale, quindi forse a volte vaneggio. Ma comunque, voglio dire, non è un caso, noi tutti abbiamo in mente i tedeschi come vocati alla guerra, tra l'altro non è per niente vero, no? I tedeschi sono sostanzialmente capaci della violenza bellica più estrema, ma fondamentalmente perché questo è il modo con i quali pensano si possa difendere una casa ben riscaldata, molto, molto ben attrezzata, in cui si mangiano torte a non finire alle 5 del pomeriggio, fondamentalmente. Cioè il vero problema dei tedeschi è la cura della dimensione domestica. E per questo si può uccidere, ovviamente. Ma i tedeschi sono tutto meno che guerrafondai. Il loro grande successo militare è sempre stato legato paradossalmente a qualcosa che ci sorprende. Cioè all'autonomia accordata ai comandi periferici. Qualcosa che ricorda molto da vicino le questioni che stiamo dicendo. Come bisogna fare per organizzare in maniera efficiente un esercito? Beh, uno dice, vabbè, è far sì che tutti obbediscano ciecamente alla catena di comando. Ottimo, in linea di principio sì, ma in moltissimi casi l'efficienza dell'azione militare si decide perché in situazioni particolari, su tempi rapidi, qualcuno deve fare la cosa giusta. Allora, gli eserciti che hanno bisogno di fare tutto, riprendere tutta la catena di comando per decidere cosa fare nel particolare, procedono con lentezza e a volte con imprecisione. Mentre invece la vera cosa che bisogna fare è avere comandanti a vari livelli che abbiano la formazione adeguata per decidere di volta in volta cosa c'è da fare, ovvero sia qualcosa che è dato dalla coerenza non di un dispositivo astratto, ma di una cultura, cioè di uno stile di ragionamento e di uno stile di comportamento. Per cui io non ho l'applicazione dello schema. Ho un comportamento coerente con un orientamento generale che si manifesta però non facendo prevalere la dipendenza dal modello generale, ma facendo prevalere la riuscita nel caso concreto. Questo sostanzialmente è qualcosa che ha molto a che fare con il metodo fiabesco di cui in qualche modo stiamo parlando, no? L'ordinamento giuridico sotto questo profilo ha esattamente questa caratteristica, deve essere coerentissimo, ma deve essere coerentissimo nel superare costantemente l'astrazione. Ecco, ora tutto questo processo si proietta, come dicevamo, nell'orizzonte costituzionale e nello stesso tempo però l'elemento romantico indica, come possiamo dire, qualcosa di potentemente sintomatico che ributta costantemente davanti il problema della rivendicazione di una dimensione diversa che forse non trova mai una sufficiente forza speculativa, una sufficiente forza di dizione, ma che non esaurisce mai una sua capacità di porre problema. Il romanticismo è qualcosa che le maggiori intelligenze della cultura tedesca hanno dichiarato debole. Da Hegel a Schmitt, a Carl Schmitt, il romanticismo è evanescenza, debolezza, confusione. Però questo non toglie che l'elemento romantico continui, per così dire, a diventare l'indicatore della debolezza di quella forza che lo designa come debolezza. Non a caso Hegel avrà bisogno di metabolizzare l'elemento romantico e secondo me, ma questo non dico nulla, un grande tracciante è la vicissitudine della nozione di simbolo in Hegel. Perché l'elemento simbolico è per eccellenza uno degli elementi in cui in maniera insufficiente si viene a consapevolezza proprio in una prospettiva romantica. Anzi, da un certo punto di vista, la critica che si può avanzare al romanticismo, Schmitt era così, che per il romanticismo tutto diventa simbolo, ma diventando tutto simbolo diventa qualsiasi cosa. Come dice allora, la tal figura può diventare il ricordo dell'amata, la patria, qualsiasi cosa. E quindi, come possiamo dire, il romanticismo diventa intrattenimento. Ecco, sarebbe interessante vedere come paradossalmente le fiabe diventino anche una grande riserva di serietà del romanticismo, perché le fiabe sono serissime. Le fiabe sono eccezionalmente serie. Il contenuto della fiaba è assolutamente serio e contiene in sé una cosa che la modernità tende progressivamente a rimuovere, che è il fatto che nell'orizzonte della vita quotidiana si gioca sempre la vita e la morte.
e che nell'organizzazione dei rapporti sociali può scattare in qualsiasi momento l'elemento estremo della violenza. Cioè, le fiamme sono anche dei posti in cui si mangiano i bambini, ad esempio. E visto che è vero che si mangiano i bambini, nelle grandi carestie in Germania, ma non soltanto, si mangiano i bambini. Effettivamente, come possiamo dire, le fiamme incapsulano dei provocatori, dei provocanti elementi di verità. E poi in realtà da qui si dovrebbe cominciare, ma insomma. Oggi pomeriggio però parlando un po' di Hegel e di Kleist, cioè non a caso due cose che sembrano, sono anche molto lontane, forse nello spazio tra queste due un po' di cose in più su questo riusciamo a dirle. Vabbè, io ho esaurito la benzina. Grazie.
Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima!